Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Oggi è il giorno della luna piena di ottobre, è un giorno speciale nel nostro calendario. Viene chiamato il giorno di Pavarna, il giorno dell'invito. Normalmente questi giorni della luna piena o luna nuova, quando sono presenti almeno quattro monaci, si riuniscono e uno di loro recita dalla memoria il Patimokkha, i 227 regole che devono rispettare i bhikkhu, i monaci. E oggi è l'ultimo giorno del così chiamato ritiro della pioggia di 3 mesi. Il Buddha e i monaci erano itineranti nei primi tempi, e solo durante questo periodo delle piogge, quando c'era bisogno di stabilirsi in un posto per 3 mesi, è diventato un periodo di addestrare i nuovi membri della comunità, novizi, monaci giovani, specialmente riguardo alla disciplina monastica, che è stata stabilita dal Buddha stesso durante la sua vita. E questo giorno invece il Buddha ha stabilito che invece della recitazione del Patimokkha, ogni monaco, iniziando da quello più anziano, nei termini degli anni monastici, al più giovane, invita gli altri monaci di indicare, in caso che hanno visto, hanno saputo di qualche mancanza rispetto alla disciplina, guidati dalla compassione in modo di poter correggersi. E questo è un principio importante, che non è pertinente soltanto a un giorno durante l'anno. Ma in questo modo ricordiamo, ristabiliamo questa disponibilità di ascoltare quando qualcuno vuole offrirci del feedback. È un principio importante nel vivere insieme in armonia. E penso che questo valga non soltanto alla comunità monastica, ma anche vivendo insieme in famiglia. Buddha ha stabilito il Vinaya, questo codice monastico, quando uno lascia la vita di casa e mette la veste ocra, rasa la testa e viene accettata nella comunità monastica, si deve accettare, rispettare, imparare a vivere secondo questa struttura, che una grande parte si tratta di abbandonare certi comportamenti. Infatti l'origine della parola è del abolire o togliere, abbandonare. Il Buddha spesso, quando si riferiva al suo messaggio, usava il termine congiunto, Dhamma Vinaya. Quando Ajahn Sumedho è arrivato a Wat Nombapon, ha deciso di vivere secondo la guida di Lumpo Cha, ispirato dal suo esempio e come era gestito il monastero e l'atmosfera che trovava lì. Ajahn Chah ha detto a lui, allora ci sono questi due aspetti dell'insegnamento del Buddha, cioè il Dhamma e il Vinaya. Il Dhamma è la verità, la realtà delle cose come sono, è il sentiero, il cammino di mezzo che può condurre alla realizzazione liberatoria della verità. E ha detto, il Dhamma è tutto sul lasciare andare, mentre il Vinaya, questo codice, si tratta di attaccarsi. Allora questo può sembrare un paradosso o incoerente, ma quando riesci a capire, a conciliare questo che sembra un paradosso, sarai stabile nella pratica. Perché Vinaya è soprattutto un numero di regole su cose che non dobbiamo fare, e ci sono tante regole minori su come rapportarci con le cose che usiamo tutti i giorni, la veste, la ciotola, il cibo, come rapportarci con altri monaci, novizi, monache, laici, eccetera. E quindi dobbiamo addestrarci a vivere dentro questi limiti. E dobbiamo usarlo in modo saggio. Non si tratta di una cieca aderenza ad un insieme di regole. E sono regole che ci aiutano di abbandonare comportamenti che possono essere inappropriati, che possono essere disonesti e recare sofferenza. e altre hanno più da fare con il fare cura con le cose che usiamo tutti i giorni e sulla consapevolezza nella vita quotidiana, perché quasi sempre il fattore più importante è l'intenzione. Quindi dobbiamo conoscere noi stessi, conoscere la nostra intenzione, di conoscere il contesto, come applicarci qui ed ora. Quindi sei vissuto bene, aiuta di vivere in modo più presente e consapevole, con riflessione e intelligenza. Aiuta a livello individuale, per il monaco che vive utilizzando questa struttura, questo codice. Si presentano nella mente vari tipi di contaminazioni, così chiamati, o i radici del male, varie espressioni di Brahma, di avversione, di illusione. Aderendo alla disciplina, rende più facile a riconoscere questi ostacoli mentali, contaminazioni, in modo di poter abbandonarli, di non seguirli, agire spinti da questi, ma neanche di sopprimere, per riconoscere la natura impermanente di tutti i fenomeni, anche queste forze che possono essere insistenti. Quindi quando è vissuto bene, la disciplina aiuta di lasciare andare le cose che sono le cause principali della sofferenza. E anche permette di vedere con maggiore chiarezza vari tipi di reazione che possiamo avere. Ad esempio, la resistenza, quando usiamo il termine disciplina, forse qualcosa in noi si ribella. Non vogliamo disciplina, vogliamo essere liberi. Forse con la nostra educazione abbiamo associato la parola disciplina con la punizione. Io sono vecchio abbastanza di ricordare anche punizioni fisici, l'uso del bastone. Almeno adesso, in molti paesi questo è diventato illegale. Ma non ci sono, in queste nostre discipline, non ci sono punizioni. Quando si rende conto di aver trasgredito una di queste regole, per quelli meno gravi è sufficiente di parlare con un altro monaco, di confessare un altro monaco e quindi di ammettere e di stabilire le buone intenzioni di non ripetere lo stesso sbaglio. Ci sono quelli più gravi che rubando qualcosa di valore, uccidendo un essere umano, facendo sesso, si perde automaticamente lo stato monacale. L'espressione è paragica, è come si è sconfitto. Non sei più monaco. Ci sono altri che sono meno gravi, però implicano un processo, una procedura non tanto semplice che il monaco stesso deve richiedere per rimediare l'errore fatto. Ad esempio, spinto dalla lussuria, intenzionalmente toccando una femmina, una di queste regole. E se capita, sì, bisogna confessare appena possibile e per un periodo di tempo essere un po' da parte delle comunità, vivendo ancora nel monastero, ma senza prendere lo solito posto nella comunità. Ogni giorno bisogna confessare a tutti i monaci insieme e poi richiede una riunione di almeno 20 monaci per fare una procedura per rimediare, cancellare e poi diventa dimenticato. Non è che c'è una macchia nera nel libro del monaco. E così, e se viene utilizzato bene, è utile per ciascun monaco e può essere anche usato in modo sbagliato. Il Buddha ha detto in una strofa che afferrando c'è un tipo di erba che cresceva in India, Kusa, erba di Kusa, che era molto fine, come un coltello, e afferrando in modo sbagliato poteva tagliare la mano. Ed è così, con questa disciplina, sila, se viene afferrata in modo sbagliato, danneggia. E così se viene afferrata in modo troppo rigida o senza riflessione, in modo cieco, può essere dannoso. Farci pensare di essere superiore degli altri, e questo è un modo che viene afferrato in modo sbagliato. E quindi questo gesto della cerimonia di oggi, che ciascuno inginocchiato, le mani giunte davanti al cuore, chiede, invita gli altri monaci di di dire se hanno visto qualche comportamento sbagliato rispetto al vigno. Perché a volte magari noi vediamo un modo di comportamento di qualcuno, a noi è chiaro che è sbagliata, ma forse la persona stessa non riconosce. E quindi questa cerimonia di Pavarna utilizza questo, come a volte è più facile vedere gli errori degli altri invece di vedere i nostri errori. E abbiamo tutti la stessa disciplina. Non è che quando si diventa l'abate ci sono certe regole che si può ignorare. E anche se chiaramente i monaci più anziani dovranno avere più esperienza, dovranno essere già ben stabili nella disciplina e sono responsabili per dare la formazione ai monaci più giovani. I primi 5 anni come monaco si è sotto la guida del maestro e quindi principalmente c'è l'addestramento che offrono i monaci anziani ai nuovi membri delle comunità, perché ci sono tante cose da imparare. Ma anche i monaci anziani possono sbagliare, possono diventare negligenti, dimenticare, e quindi dovranno essere anche disponibili ad ascoltare quello che viene detto. E sappiamo che non è facile ricevere feedback. Mi viene un po' difficile trovare la parola giusta in italiano, perché se dico rimprovero o ammonizione o critica, sembra un po' pesante. Indicazione utile, perché dovrebbe essere offerto con compassione per il proprio bene. Infatti sono menzionati cose da portare in mente quando si offre feedback ad un altro monaco, di trovare il momento giusto, perché davanti ad altre persone forse viene difficile, si sente in imbarazzo, specialmente davanti ai laici, ad esempio, può causare molto imbarazzo. Quindi bisogna trovare il momento giusto e forse anche quando si può riconoscere che il monaco sembra a proprio agio e che non è un stato di depressione o qualcosa, che non, magari non riuscirà ad accogliere quello che viene detto. Poi si riflette se è vero quello che si vuole dire. Bisogna accettare che non è soltanto un'interpretazione che magari non era come si pensava. Bisogna stabilire che è vero. E poi di esprimersi in modo gentile. così viene più facile ad accogliere, a ricevere il feedback e di tenere in mente il beneficio per la persona, in modo che può evitare un tipo di comportamento che può avere conseguenze spiacevoli per lui e per altri. E poi di offrire questo feedback con il cuore infuso di metta, di gentilezza amorevole. E poi quando qualcuno vuole offrire a noi del feedback, dovremo ascoltare senza reagire, di lasciare finire quel che vuole dire e di prendere in considerazione, riflettere sopra. Di non andare nel controattacco. Ma io ho visto tu hai fatto quello, che magari potrebbe essere la reazione immediata, iniziale, di voler rispondere in questa maniera. Ma la consapevolezza, avendo già reso chiaro questo bisogno, di essere preparati ad ascoltare, di poter ascoltare con umiltà e di riflettere su quello che viene detto. E forse a volte potrebbe essere un errore che la persona ha capito male o interpretato male e siamo veramente sicuri di non aver sbagliato. Se è così, possiamo, non c'è bisogno di arrabbiarsi, magari si può consultare un altro monaco che era presente, sentire da lui per essere veramente sicuri. Riflettendo, ammettiamo che è vero, allora possiamo sentirci grati. Così possiamo migliorarci, possiamo progredire in questo addestramento di vivere con più attenzione. Evitare questi errori e le conseguenze spiacevoli che possono venire. E se non siamo sicuri, allora prendiamo il tempo per riflettere bene, magari consultare qualcun altro e stare ancora più attenti. Siamo più motivati di stare attenti nel futuro. E anche per il bene del Sangha in generale, perché così mantenendo la stessa disciplina, è così che continuiamo di progredire nella pratica e di essere un esempio, un buon esempio agli altri. E di mantenere vivo questo insegnamento del Buddha. Perché grazie ai quei primi discepoli del Buddha che hanno praticato sotto sua guida, e dopo il Parinibbana, dopo la morte del Buddha, si sono riuniti e ciascuno aveva raccontato quello che si è ricordato di un insegnamento del Buddha, di domande che hanno fatto e le sue risposte, e anche un'occasione quando il Buddha ha stabilito una regola, perché all'inizio i primi discepoli erano così ben sviluppati nella via spirituale che a loro non servivano regole. Era sufficiente per loro seguire l'esempio del Buddha. A volte il Buddha dava un suggerimento e tutti poi seguivano in modo molto naturale quel suggerimento. Ma gradualmente c'erano monaci che non erano già preparati e avevano bisogno di regole ben chiare. E così quando un monaco faceva qualcosa che non doveva fare, ad esempio c'era un monaco che faceva la questua e ogni casa dove qualcuno veniva a offrire del cibo offriva anche un liquore che lui beveva e continuava. In modo che dopo un po' era completamente inebriato, si è crollato per terra senza poter alzarsi. Così il Buddha l'aveva rimproverato e questo monaco aveva anche dei poteri psichici. Era così capace nella meditazione. Il Buddha ha detto: "Ma dove sono i tuoi poteri adesso che non riesci neanche a alzarsi da terra, alzati da terra?" E così il Buddha ha stabilito la regola di non consumare alcolici. E dopo, durante i 45 anni della vita del Buddha, dopo il risveglio, erano accumulati molti di queste regole. Sono adesso scritti nei testi canonici, nel Vinaya, le storie, cosa è successo. La regola che è stata stabilita dal Buddha e spesso anche modifiche che erano fatte dopo. I monaci avevano deciso che anche se uno dei discepoli più importanti, più conosciuto, Ananda, il Buddha aveva detto a lui che se c'erano delle regole minori che diventavano troppo difficili ad osservare, potevano abbandonarle. Ma quando avevano chiesto ad Ananda: "Ma quali regole minori, perché ci sono diverse classi di regole." Ananda non sapeva e l'hanno rimproverato a Ananda per non chiedere al Buddha per un chiarimento. E così hanno deciso in ogni caso di mantenere tutte le regole. E così anche adesso, 26 secoli dopo, viviamo secondo questa disciplina e che c'è molta saggezza pratica che ci aiuta a vivere anche in un mondo lontano da quei tempi in India, anche nell'epoca moderna. È fattibile vivere secondo il Vinaya. E c'è anche una flessibilità abbastanza per adattarci ad un clima diverso. Ad esempio, in India, in quel clima lì, era possibile vivere con solo tre veste, mentre fuori India, paesi più freddi come Italia, durante l'inverno, abbiamo un monastero anche in Svizzera, tra le montagne, anche in Norvegia. È possibile usare altri requisiti, e quindi abbiamo inventato questa giacca che dà un'uniformità allo stesso colore, e possiamo mettere altre cose sotto quando fa freddo. Possiamo portare calzini, eccetera. Altrimenti, se dobbiamo andare sempre con la spalla scoperta e solo i tre abiti, dobbiamo pagare un sacco di soldi per il gas, per corrente elettrica, per tenere tutti gli spazi interni caldi come la Thailandia. E ci sarebbero molte lamentele dalla parte dei laici sostenitori. Non per dire lo spreco e l'inquinamento e il contributo al riscaldamento globale, eccetera. E così ha aiutato di dare una continuità a questa comunità, che può ancora continuare a praticare il Dhamma, il Vinaya, realizzando la verità delle cose come sono, la liberazione dalla sofferenza e di poter trasmettere l'insegnamento non soltanto recitando i versi detti dal Buddha, ma spiegando secondo la propria esperienza, la propria comprensione dalla pratica stessa. E quindi il Vinaya dà una struttura, un riferimento principale per la vita, vivendo secondo questa disciplina, c'è poca libertà personale. Dobbiamo imparare a vivere secondo queste limitazioni, grandi limitazioni, rinunce. Ma la vera liberazione è di imparare a vivere in pace, senza soffrire, dentro questi limiti. A volte nel mondo moderno c'è un modo piuttosto mondano di pensare alla libertà, di poter fare qualsiasi cosa che si vuole. Per molte persone questa è quello che significa libertà, di non avere regole. Però poi diventiamo schiavi a queste contaminazioni mentali e creiamo sofferenza per noi stessi e per gli altri. E tutti i grandi problemi che vediamo nel mondo possiamo vedere nell'espressione a livello mondiale di questi tre fuochi, di Brahma, odio e illusione. Non sono forze esterne che che agiscono su di noi, ma sono stati mentali o impedimenti, ostacoli che sorgono, cessano nella mente, ma non sono la nostra vera identità. E avendo imparato a vivere secondo la disciplina, possiamo vedere in modo più chiaro le reazioni che possiamo avere, la resistenza, ribellione, avversione, l'egocentrismo diventa molto chiaro e siamo più in grado di lasciarlo andare per mantenerci in linea con la disciplina. Quindi è per il beneficio del sangue, ma anche per la fede dei praticanti laici che possono avere fiducia nei monaci. Possono avere fede per venire ad aiutare, a donare, a collaborare, venire ad ascoltare. E così il sangue è visto come una benedizione per il mondo. Che persone che cercano di vivere in modo onesto, in modo responsabile, secondo tutte queste indicazioni date dal Buddha, per accontentarsi con poco, e apprezzando quella che viene offerta, invece di suscitare brama per cose migliori, cose che veramente non ci servono. Il sangue diventa anche un rifugio per i praticanti laici. Avere luoghi come questo, dove può essere un punto di incontro, dove vivere questa esperienza, dove passare un po' di tempo in giornata o fare un soggiorno o frequentare in modo regolare e avere questo nutrimento per il cuore che si può poi portare nella propria vita quotidiana. E questi principi, anche se il Buddha non ha dato una disciplina così dettagliata come praticanti laici, ma già i cinque precetti possono essere ottime linee guide che aiutano nel vivere in modo più consapevole, in modo più responsabile e poter essere più consapevoli quando si presentano questi tre fuochi o avvelenamenti mentali che possono indurci a trasgredire questi precetti, causando sofferenza per noi stessi e per gli altri. E anche questo di poter ascoltare con pazienza, sopportazione quando qualcuno vuole dire qualcosa riguardo al nostro comportamento, invece solo reagire con la furia, il rifiuto o contrattacco. E di poter sviluppare la retta parola in modo di poter dire qualcosa quando vediamo è necessario offrire feedback a qualcuno, di fare in modo gentile, con un cuore infuso da gentilezza amorevole per il loro beneficio nel momento giusto. È importante nel creare armonia, di vivere insieme, di collaborare, di essere uniti per il beneficio di tutti. Per noi e per quelli che vengono dopo. Una grande eredità, questo insegnamento del Buddha, Dhamma Vinaya, grande eredità che il Buddha ha lasciato al mondo, che ancora adesso, così tanto tempo dopo, parti del mondo molto lontano da dove è vissuto, continua di essere di grande beneficio a tanti esseri viventi. Quindi vi offro questa riflessione per stasera.